Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Ben ritrovati con questo nuovo episodio di Parlando di Musica. Io oggi sono molto contento perché viene a trovarci un cantautore che è tra i migliori cantautori del nostro paese. Non lo dico io, anzi non lo dico soltanto io, lo hanno detto in tanti, lo hanno detto i tanti premi vinti e riconoscimenti. Insomma, sono davvero contento di dare un virtuale benvenuto in Australia a Max Manfredi. Ciao Max!
Ciao, grazie. Saluto a tutti gli ascoltatori, quelli che sanno l'italiano e quelli che magari non lo sanno.
E magari lo studiano, magari grazie a noi lo imparano, chi lo sa.
Ah sì, certamente.
Ti faccio una domanda che faccio a tutti i miei ospiti per iniziare. Ti chiedo se sei mai stato in Australia o se comunque ti viene in mente qualche connessione di qualche tipo con questo paese.
Non ci sono mai stato. Mi viene in mente cose che ho visto e sentito, mi viene in mente, non so, Picnic at Hanging Rock di Peter Weir, mi viene in mente Nick Cave, che è australiano, no? Se non mi sbaglio. Mi vengono in mente queste cose qua, oppure le barzellette sui canguri, i cartoni animati, non la conosco in effetti l'Australia, se non per filmati o letture.
Vabbè, bisogna rimediare, eh? Magari ti portiamo in tour in Australia se non hai paura dell'aereo.
Volentierissimo, anche per suonare fuori Italia per me è comunque sempre il massimo, anche fosse nella Repubblica di San Marino. Certamente sarei molto, molto curioso di vedere un po' com'è la vita lì e di vedere i panorami che devono essere mozzafiato, immagino.
Assolutamente sì. Beh, cerchiamo di rimediare. Beh, in effetti tu hai già suonato all'estero e anche molto lontano. Se non sbaglio, ho letto che sei stato ad esempio in Brasile, quindi la musica ti ha fatto già viaggiare.
Sono stato in tanti posti, da Brasile, Ecuador, Istanbul, poi Svizzera, Germania, Francia, Norvegia, ho girato abbastanza, ma sempre in modo così sporadico. Quindi, anzi, mi prenoto già e facciamo una bella serata insieme in Australia. Facciamo questa bella, a parte che possiamo fare delle serate anche in Italia, cioè niente.
Ma facciamole un po' dappertutto, è bellissimo. No, per me sarebbe davvero un onore suonare insieme a te.
Piacere. Tra l'altro, ho sentito qualcosa di tuo. Insomma, si può sicuramente fare un duetto, oppure come erano i film di una volta, no? Che i cinema di una volta che proiettavano due film.
Ma che bello, adesso ci lavoriamo subito, ormai ti sei incastrato in diretta mondiale, quindi non puoi più tornare indietro.
Ne ho piacere.
Grazie Max. A proposito di complimenti tra colleghi, io lo so che ormai sono tanti anni, forse sarai anche un po' stufo, forse no, però io per dovere di cronaca devo per forza citare un Fabrizio De André che di te dice che sei il più bravo dei cantautori italiani. Ecco, questo è il tuo biglietto da visita, fammelo ribadire.
È un ottimo biglietto da visita di cui sono molto contento, molto molto fiero, mi ha fatto piacere per una specie di senso di giustizia anche, in quanto essere sempre più abituato, diciamo, ai sottoscala, no? della produzione underground o underspot, come dice un mio conoscente, e invece ogni tanto capita anche qualcosa di bello, proprio, che dovrebbe essere la normalità per uno che fa questo mestiere. Sono stato molto contento di questo suo apprezzamento e del fatto che poi abbia insistito lui a cantare con me in un mio disco una mia canzone.
Sì, che era la splendida La Fiera della Maddalena, magari, ecco.
Fiera della Maddalena, che era molto più lunga. Poi ho tolto delle strofe anche perché il mio produttore era impallidito quando gli ho detto che avrei cantato quella canzone lì insieme ad André, si era molto preoccupato.
Beh, insomma, non capita tutti i giorni, quindi ci sta anche. Ricordo il tuo percorso in breve, in brevissimo. Hai iniziato, almeno a livello discografico, ecco, nel 1990, Le parole del gatto, che già ottiene subito un riconoscimento importantissimo, cioè la targa Tenco come miglior esordio, come miglior album d'esordio, un disco bellissimo e io direi anche particolare, non era per niente un disco scontato, diciamo così.
È un disco un po' bizzarro, in effetti, risentendolo adesso, purtroppo fatto con suoni elettronici, quando i suoni elettronici non erano ancora perfetti come ormai sono, e quindi adesso risulta un po' databile, se non datato.
Databile, mi piace, sì. Poi c'è stato Max, un altro bellissimo album del 94, L'intagliatore di Santi, poi c'è stato anche un live, e dopo siamo arrivati a Luna persa, che pure quello vince la targa Tenco, ma stavolta come miglior disco in assoluto dell'anno. Fammelo dire, Max, per chi non è troppo ferrato, questo è un riconoscimento davvero prestigioso. Stiamo parlando di tutti gli album italiani usciti in quell'anno, che era il 2008, ecco, hanno scelto il tuo.
In effetti ne erano usciti tanti, cioè sono riuscito a oltrepassare dei cantautori formidabili, famosissimi, con questo disco qui. Per non far nomi, c'era Paolo Conte, c'era Vinicio Capossela, Ivano Fossati, cioè anche quello non mi sembrava vero, e anche quello è stata una cosa... Così, sono un po' come dei collassi, diciamo, in una realtà che potrebbe essere, ma poi si ritorna in realtà alla realtà un po' picaresca del cercarsi concerti, inventarsi le date e fare questo mestiere che per me, come per molti, viene fatto in modo del tutto autarchico. Quindi senza appoggi di produzioni, di manager che ti aiutano, di agenzie di booking che ti trovano i concerti, almeno per me è così, non so se tu hai un'agenzia.
No, attualmente no.
Ma ho visto che non ce l'ha più quasi nessuno, e quando vedo qualcuno che ce l'ha gli chiedo, ho visto che hai un'agenzia che ti trova i concerti, e quasi tutti mi rispondono, i miei amici, mi rispondono, no, ma i concerti li trovo io. E allora dico, ma cosa serve l'agenzia di booking se i concerti li trovi tu? E quindi niente, in realtà io da molti anni, anche con l'amico Federico Sirianni, vado inventandomi le serate, e ovviamente rispondendo a tutti quelli che me le chiedono, bontà loro, anche con diverse formazioni.
Ecco, Max, a me interessa molto questo aspetto, ce l'hai un po' detto e un po' ce l'hai fatto capire. La vita del cantautore tra gli anni 90, 2000, 2010 non è semplicissima, non è stata proprio una passeggiata, è uno dei lavori più difficili dell'universo, probabilmente.
Ci sarebbe da parlarne per ore di questa cosa. La differenza fra quello che era fare il cantautore, in questo caso comunque musica leggera, musica pop, quello, come si chiamava già, no? Negli anni 70 per esempio, e dopo gli anni 90, è che negli anni 70 pochissimi facevano dischi, e tutti quelli che facevano dischi venivano supportati da agenzie per i live, passaggi in televisione, passaggi in radio, si spendevano dei soldi per fare il disco, e quindi si vendevano i dischi, e quindi ci si aspettava il ritorno economico. Poi cosa è successo? Due cose fondamentalmente: la musica liquida, quindi la decadenza proprio del disco, la decadenza fisica, diciamo, del supporto del vinile e poi del CD, e parallelamente una offerta di migliaia di artisti o aspiranti tali, che prima non c'era, dovuta anche al fatto che oggi fare un disco è facile anche in casa.
E tu pensi ci sia anche una, tra virgolette, responsabilità del pubblico? Il pubblico si è un po' impigrito?
Il pubblico si è molto impigrito, ma è normale che sia così. A me dà fastidio quando il pubblico, cioè una singola persona del pubblico, non capisce, non tenta neanche di capire i meccanismi reali di tutto questo, e quindi cade nelle pagolette, nei talent show, nelle promozioni fatte sotto gamba quasi. No, la situazione è veramente drammatica, nel senso che in Italia, che non è neanche così grande, abbiamo migliaia di cantautori, cioè migliaia di cantautori ufficiali, diciamo così, che nessuno conosce ovviamente.
Ecco, a proposito di questo, Max, è veramente molto interessante, perché si è appena concluso il Festival di Sanremo, è sicuramente la tua manifestazione preferita, ne sono certo.
In realtà ho visto una mezza puntata soltanto, perché...
No, ma guarda, non ti volevo chiedere del festival, ovviamente ho fatto una battuta, ti volevo dire, ecco, è una riflessione, abbiamo visto un grande successo di alcuni cantautori e alcuni anche di quelli che dicevi tu, cioè sconosciuti al grande pubblico, ovviamente mi riferisco soprattutto a Lucio Corsi.
Sconosciuto al grande pubblico, ma appoggiato alla Sugar.
Certo, però tornando al pubblico, mi viene da pensare, come, non vi piacciono i cantautori, ma poi basta che ve li fanno vedere, in realtà poi vi piacciono.
Sì, è così, ma non è vero che non piacciono i cantautori, è vero che ormai quasi tutti quelli a cui piacciono i cantautori sono cantautori loro stessi. Ci sono forse più poeti che cantautori, ma comunque i cantautori sono tantissimi. Poi ci sono quelli che non sono dichiarati, che non sono nell'elenco, che non sono nel censimento, diciamo così, ma lo fanno lo stesso. Quindi veramente secondo me più di 5.000 sono adesso i cantautori italiani. Allora è anche logico che il pubblico non è che se li va a sentire tutti, gli può capitare di sentire Max Manfredi, per esempio, e di innamorarsene, oppure gli può capitare invece di sentirlo e di non avere nessuna reazione specifica, o di annoiarsi addirittura, così come gli può capitare di sentire con statistiche diverse un po' tutti gli altri anche, perché ognuno ha un suo piccolo pubblico comunque, che potenzialmente potrebbe essere molto più grande. Cosa vuol dire potenzialmente? Se avesse una promozione, ma la promozione, contrariamente al fatto di fare dei dischi che non costa nulla, la promozione costa tantissimo, oppure può essere anche data da una situazione favorita, nel senso che si è prodotti da qualche potente, insomma, da qualche persona potente nel suo ambito.
Certo, che poi ovviamente deve rientrare dell'investimento e quindi qualcosa si inventa. Hai perfettamente ragione, hai fatto un quadro lucidissimo.
Sì, è molto lucido, come le scarpe nei shoeshine.
A proposito di cantautori e a proposito di medagliette che ti sei messo sul petto, che ripeto, sono tante, c'è anche Roberto Vecchioni che ha detto qualcosa del tipo che non ti si può limitare col termine cantautore perché tu sei un intellettuale.
Io non mi piace molto essere chiamato un intellettuale, certamente, però quello che faccio ha a che vedere con l'intelletto, è un tipo di artigianato della mente, quello di mettere insieme musica e parole, e poi cantandole c'è anche di mezzo il corpo, quindi è anche teatrale nel momento in cui la canti. Il fatto di fare canzoni non è una cosa sola, vuol dire mettere insieme tre o quattro.
È vero. Guarda, Max, ti volevo dire un'altra cosa. Io ho intervistato qualche tempo fa Paolo Talanca, giornalista, scrittore, tu conosci benissimo, ovviamente.
Sì, siamo abbastanza amici.
Sì, è stato bello perché io, cantautore, ho intervistato il critico musicale, no? Mi piaceva questa cosa. E lui...
un gioco di specchi.
Esatto. E lui è stato gentilissimo con me, perché quando gli ho chiesto un nome tra i nuovi cantautori, ha citato me, forse anche per carineria, perché era ospite da me e... Lo ringrazio tanto. E poi però in assoluto ha citato te, e nello specifico come canzone, effettivamente io devo dire che all'epoca non la conoscevo, me la fece conoscere lui, mea culpa, perché stiamo parlando davvero di un capolavoro. Lui citò Il Negro, una tua canzone bellissima.
Titolo poco woke, ma in realtà non è il negro delle vecchie canzoni del Mississippi, il negro nel senso il ghostwriter, cioè colui che scrive al posto di un altro, che si chiamava così ai tempi di Dylan.
Sì, sì, infatti ecco, io ti volevo chiedere qualcosa di questa canzone perché mi colpì tantissimo e sono d'accordo con Paolo Talanca, è davvero uno dei più grandi capolavori della nostra musica.
Ascoltatela, dico agli ascoltatori, se ne hanno voglia. È un brano che parte da un assunto e poi delira, come spesso succede a me. Cioè, mentre ci sono dei brani che partono da un assunto e restano nell'assunto, tipo, che ne so, Il Pescatore di De André o quasi tutti quelli di Mogol e Battisti, la mia parte da un assunto che è quella: ho pagato uno che ti scriva una canzone al mio posto per vedere se poi ti piace. Ma poi invece delira completamente, dice delle altre cose che non c'entrano nulla, parla di astronavi, parla di uomini in crisi, di viaggi, e poi ritorna invece sull'assunto iniziale, cioè sul fatto che dice: ho pagato un prestanome che ti scriva una canzone, lui sarà contento, io ti dirò che è mia, lui sarà contento dei suoi soldi andando a casa e io sarò troppo contento della mia bugia. È quindi una canzone d'amore, ma senza oggetto, come quasi tutte le canzoni d'amore. Alla fine dice: sono l'unico io capace a dedicarti una canzone muta, se non ti è piaciuta io ti dedico una canzone muta, una canzone senza oggetto. E anche questo T è senza oggetto, cioè è fatto di mille o di centinaia o di decine di possibili dedicatari.
Bellissimo, davvero bellissimo. Max, ti faccio un'ultima domanda, ti chiedo se hai dei nuovi progetti, se ci sono nuove canzoni che arriveranno?
Sì, ma ho i tempi che sono lunghissimi. Io ho del materiale, testi e anche di vaghe ipotesi melodiche, armoniche, ma devo lavorarci con qualche musicista e capire un po' che direzione prendere con questo prossimo disco. Nell'ultimo disco, che si chiamava Il Grido della Fata, ho lavorato con amici liguri molto ferrati e molto curiosi nell'elettronica, quindi abbiamo utilizzato tanto l'elettronica in modo quasi insospettabile, nel senso che poi uno lo sente e non gli sembra, tranne qualche brano, un disco elettronico con suoni campione. Invece ci abbiamo messo di tutto, ci abbiamo messo persino, pensa un po', i suoni che vengono spacciati, diciamo, come i suoni dei pianeti dalla NASA, resi cantabili con il Melodyne. C'è veramente, dal punto di vista musicale, di tutto. Adesso vorrei invece tornare un po' indietro, che poi non è indietro in effetti, escludere questa sindrome di Stendhal di possibilità musicali e tornare invece ai singoli strumenti. Questo è quello che più o meno ho in mente.
Prenditi tutto il tempo, noi siamo qui ad aspettare comunque il nuovo disco, le nuove canzoni di Max Manfredi, che sono una garanzia, cioè non c'è alcun dubbio, ormai ci hai abituato bene e quindi tieniti anche quest'ansia se ce l'hai.
Sì. Ma sì, anche perché non mi è mai capitato, in effetti, una reale possibilità di fare magari una schifezza o comunque una cosa che non mi piacesse, che fosse per me banale, e ottenerne un successo plausibile. A volte un produttore mi diceva: fai qualcosa di più semplice. Sì, ho capito, ma quando io l'ho fatta, tu cosa ne fai? Come la promuovi?
Max, io ti ringrazio, è stato un grandissimo piacere. Di sicuro noi ci vediamo presto.
A tutti quanti. tanti gli ascoltatori e niente, ci ripromettiamo di combinare qualcosa sia insieme, sia in Australia che eventualmente anche nel torinese, perché no?
Assolutamente, ormai ti sei fregato. Grazie.
Siamo fregati tutti e due.
Grazie mille a Max Manfredi, ciao Max.
Grazie a te. Ciao.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.